considerazione insieme a voi, però. Chi ha vinto Sanremo? Qual è il salmo più lungo? Sapete che ha vinto Sanremo, ma non sapete il salmo più lungo.
119.
Quello più corto. E quello più corto? No, quello è il versetto. Il salmo 117 è stato detto. Dipende da come hanno diviso i capitoli. No, è solo per dire che diamo importanza, diamo attenzione, avvolgiamo il nostro tempo di impegni che tante volte si rivelano poi magari secondari rispetto alle cose importanti. Quando però poi accadono eventi come il terremoto, come quello che è avvenuto ora in Siria, ci si ferma un attimo a riflettere sulle cose importanti, e non tanto perché avviene il terremoto. E già ci sarebbe da parlare, perché tanti cristiani magari pensano che sia colpa di persone che vivono nel peccato, allora succedono queste cose come se fosse una punizione da parte di Dio, e non è così. Spero che nessuno creda questo, perché è sbagliato. La Bibbia dice che piove sul giusto e sull'ingiusto. Il sole sorge sul giusto e sull'ingiusto. Il terremoto viene sul giusto e sull'ingiusto. Non c'è differenza. Non è per come la gente si comporta che avvengano terremoti o che avvengano disastri e cose del genere. Però avvengono. E questo ci deve un attimo far riflettere, far soffermare perlomeno su quelle che sono le priorità della nostra vita. Facciamo fatica magari a chiedere perdono e scusa a qualcuno, quando poi il coraggio e la forza è proprio quello, riuscire ad ammettere i propri errori. E di fronte ai morti, sepolti magari sotto quelle macerie, o più che i morti, i vivi sepolti sotto le macerie, per quanto tempo stanno lì sotto? Gente è stata ritrovata dopo 4 giorni. Immagino che quei minuti siano interminabili e quelle ore siano come mesi là sotto. A cosa pensare? Mentre magari tonnellate di cemento ti schiacciano una gamba, una mano, o magari sei nel letto, il tuo figliolo è lì accanto, a pochi metri da te, non sai se è vivo o morto. E non sai se tua moglie è viva o morta, non sai se ti verranno a recuperare. Cosa fareste voi in quel tempo lì? Beh, cosa ci resta se no? E di fronte a queste cose possiamo far finta di niente, voltare il nostro sguardo, ovviamente in senso metaforico, i nostri pensieri, voltarli da un'altra parte, oppure riflettere e dire: beh, effettivamente questa vita è qualcosa di passeggero, di temporaneo, di molto fragile. Oggi ci siamo, ci sentiamo onnipotenti, pensiamo di poter organizzare la nostra vita come se davanti avessimo l'eternità. E invece abbiamo poche ore, possiamo durare qualche anno, anche se arrivassimo a 150 anni, nessuno ci arriva. Ma quanto sarebbero 150 anni poi alla fine? Quando arriva il momento è sempre troppo presto. Però questi pensieri, dice la scrittura, che sono pensieri buoni. Perché là dove c'è la casa del lutto, là dove c'è la morte, là dove c'è la sofferenza, l'uomo che va a queste cose riflette, pensa. Non è nella casa del divertimento e della gioia dove cresciamo e dove mettiamo attenzione alle cose importanti, ma è là dove c'è la sofferenza. Siamo un animale strano noi come uomo, come umanità. Siamo strani perché abbiamo bisogno della sofferenza a volte per riflettere. Non ringraziamo Dio per le cose buone che abbiamo, ma andiamo da Lui quando le cose vanno male. Dio, perché hai permesso questo? Dio, salvami! Dio, aiutami tu, perché c'è problemi. Difficilmente sentiamo dire: gloria a Dio che va tutto bene, mi è andato bene il lavoro, ho avuto successo, ho vinto Sanremo, grazie a Dio. No, queste cose no. Conosco una persona che mi disse, non me lo disse a me direttamente, mi è stato raccontato, che disse, siccome aveva perso il suo babbo, e fa, dice, no, io non credo più in Dio, perché se Dio ci fosse non avrebbe permesso che mio padre morisse a poco più di 40 anni. Ma ringrazia che l'hai avuto per 40 anni, c'è chi non l'ha mai conosciuto un padre. O c'è che persone che hanno avuto un padre violento, c'è che persone che hanno avuto un padre ma è come non l'avessero avuto, che forse è peggio, perché lo vedi ma non si comporta da padre. Ma ringraziamo mai per le benedizioni che abbiamo? Difficilmente ci ricordiamo di farlo. E allora, di fronte a queste cose, noi possiamo considerarle, possiamo considerare l'essenza della vita, l'essenza delle cose che ci circondano, il valore che diamo anche. Se venisse ora il terremoto e fossimo tutti seppelliti vivi sotto le macerie, pensereste di aver fatto tutto quello che... cioè avreste dato importanza alle cose importanti o magari avreste dei rimpianti. Avreste la coscienza, possiamo dire così, o comunque l'idea di poter dire sono contento, ho vissuto il tempo che mi è stato dato bene, l'ho speso bene questo tempo, ho investito nelle cose che durano, nelle cose importanti, nelle cose che durano veramente l'eternità. Ho amato il mio prossimo, ho saputo perdonare, ho saputo passare sopra alle offese, mi sono riconciliato con chi mi era nemico, sono stato onesto nelle cose che dovevo fare, mi sono impegnato. Vi faccio una domanda. Che cos'è il peccato? Parliamo un po'. Ho detto che più che un messaggio era una riflessione, però con voi. Se io dico, no, il peccato, si parla sempre di peccato, il Signore ci ha perdonato dai peccati, ma che cos'è il peccato? Qual è la volontà di Dio? La risposta è giusta. Perché è la volontà di Dio, è giusta la risposta. È la disubbidienza alla volontà di Dio. Ma qual è la volontà di Dio? Cosa vuole Dio da noi?
Che temiamo la sua parola, che amiamo noi, che amiamo gli altri, come noi stessi,
no? Ah, per esempio, ok.
Nell'amare gli altri, nel perdonarci anche a volte, per i nostri sbagli, per quella strada di Gesù.
Quindi se noi amiamo il nostro prossimo siamo salvati, giusto? Ah, bravi. Bravi, bravi. E allora non è quello che ci fa piacere, graditi a Dio, evidentemente, perché, detta in maniera brutale, proprio così, semplice, viene salvato solo chi è gradito a Dio. Però ci siete, ci girate intorno, però è lì.
Qual è la domanda? No,
la domanda è come cioè qual è la volontà di Dio, per riprendere il discorso dell'Elena. Come si fa a essere graditi a Dio? Possiamo anche girarla così. Chi è che è gradito a Dio?
Chi ha fede in Lui.
La risposta è chi ha fede in Lui. Chi ha fede in Lui, non chi ha fatto e chi non ha fatto. È quello che conta. La cosa importante è quella. Paolo, quando è vicino alla sua ora, sta per morire, dice, ho corso la mia corsa, ho serbato la fede. Non dice, mi sono comportato bene, ho perdonato chi dovevo perdonare, non ho litigato con nessuno, ho mantenuto una bella apparenza con le persone. No, ha detto, ho serbato la fede. Quello conta. Avere fede. E sapete, io sono dell'idea che non esistano atei, non esistono persone che non credono, non esistono persone che in qualche... perché a volte si dice, ah, beato te che hai la fede. La fede tutti ce l'hanno, tutti gli uomini hanno la fede, anche le donne. Non è una distinzione di genere, è una distinzione di umanità, diciamo così. Tutti gli umani, tutti gli uomini hanno la fede. Non è il problema di avere o non avere la fede, perché così Dio sarebbe ingiusto. Dice, ma io la fede non ce l'ho, è mica colpa mia se non credo. No, la fede ce l'hanno tutti, dipende in cosa la ripongono. C'è chi ha fede che Dio esista, c'è chi ha fede che Dio non esista, perché chi dice che Dio non esiste, gli porti la prova che Dio non esiste. È per fede che crede che Dio non esiste. Perché interpreta certi avvenimenti come che Dio non esiste. Viene il terremoto e quindi Dio non esiste. È un'interpretazione, è una fede che ha. La mia fede è che nonostante il terremoto Dio sia presente lì sotto con le persone. È fede. Io non gli posso dimostrare che Dio c'è davvero, ma neanche lui mi può dimostrare che Dio non c'è nel terremoto. Perché come dicevamo prima, la gente si avvicina a Dio nelle difficoltà. Ma se ci fosse Dio non ci sarebbero bambini che muoiono di fame. Non ci sarebbe la fame nel mondo. No, la fame nel mondo c'è perché l'uomo è malvagio. E per interesse non manda magari il cibo dove ci sarebbe bisogno, perché il cibo ce n'è per tutti. Ma viene controllato. Quindi non è colpa di Dio se i bambini muoiono di fame, è colpa nostra. E quindi Dio in tutto questo cosa fa? E Dio si avvicina a queste persone che soffrono e aspetta che in qualche modo queste persone aprano il loro cuore e dire: Signore, io decido di credere in te. Ma chi è che gli fa decidere di credere? È perché hanno capito che non c'è nessuna alternativa valida. Perché quando tutto viene seppellito da un terremoto, o che può essere fisico o spirituale, quando dentro ti casca il mondo, quando si dice mi è cascato il mondo addosso, è un terremoto spirituale, un terremoto interiore. Cosa ti resta della tua vita quando tu consideravi la tua famiglia e la tua famiglia magari si sfascia, quando magari dai tutto l'interesse al tuo lavoro e poi ti licenziano e perdi il lavoro, la ditta chiude. Ci sono persone che si sono suicidate perché la ditta ha chiuso o perché sono stati licenziati o perché, giusto? Sono notizie di qualche anno fa, ora il discorso della pandemia era tornato fuori, di persone che si suicidavano perché dovevano chiudere, perché hanno dato tutta la loro vita e le loro energie, il loro se stessi, hanno messo se stessi nella ditta. Finito quello, è finito il mondo per loro. Quella è la cosa importante della tua vita? E allora alcuni sì, si tolgono la vita, alcuni reagiscono allontanandosi e incolpando Dio, ma alcuni dicono: Dio, non ho più niente, aiutami tu. Ed è proprio lì che incontrano il Signore. Persone senza fede, dicono, ma che semplicemente hanno rivolto la loro fede da quello in cui prima confidavano, vanno a confidare in un Dio, dice: Signore, non ti vedo, ma ho sentito parlare di te, aiutami tu, perché io alternative non ce n'ho più qui. Tutto quello per cui io combattevo, lottavo, non ce l'ho più. Che cos'è il giudizio invece? Perché sono contento che prima abbiate detto di no, che non crediamo che il terremoto avvenga perché c'è i malvagi che rimangano sotto, come se fosse una punizione dall'alto che Dio punisce. Però allora che cos'è il giudizio? Bisogna giudicare? Si dice sempre di no, no? La scrittura dice non giudicate affinché non siate giudicati. Però Paolo dice giudicate voi. Giudicate voi. Perché dice bisogna giudicare le cose interne, dice, quelli di fuori li giudicherà Dio, ma quelli qui dentro dice, bisogna giudicarci, perché bisogna imparare a giudicare se le cose sono buone o non sono buone, se sono da Dio o non sono da Dio. Il giudizio è importante, ma non ci deve essere la condanna. Quello non dobbiamo fare, non condannare, non giudicare nel senso di non dare un giudizio definitivo, come fa un giudice. Il mio giudizio è 40 anni di carcere. In quel senso non giudichiamo. Quella persona non farà mai niente di buono. Questi sono giudizi da non dare. A quella persona non è cristiana perché se no non si comporterebbe così. Questo è un giudizio che non dobbiamo dare. Ma giudicare se il comportamento è giusto o sbagliato, certo, quella è una cosa oggettiva. Non è qualcosa di condanna verso la persona. È eventualmente un rendersi conto di qualche cosa che può essere migliorato. Diamo sempre fiducia e speranza, però. E poi, comunque, il non giudicare ha a che fare con il fatto che dobbiamo essere prima a posto noi. Come si fa a giudicare gli altri se anche noi siamo colpevoli dello stesso errore, dello stesso sbaglio? Diventa complicato lanciare la pietra, giusto? Ma infatti non siamo chiamati a gettare pietre, ma a gettare speranza, a dare possibilità, la seconda, la terza, la quarta possibilità, la quinta possibilità, come Dio fa con noi. O voi una volta che siete stati salvati siete diventati perfetti? Sbagliate, no? O sbaglio solo io? No, può essere. Però io sbaglio e quindi mi rendo conto che come mi piacerebbe avere dagli altri comprensione e una seconda opportunità, e così la devo dare io agli altri però, comprensione e la seconda possibilità. Che però, se la seconda possibilità viene disattesa, non è che si può dire alle persone, però l'altra volta te l'ho passata, ora no. Perché vuol dire che la prima volta non era passata, se vi ricordate ancora della prima. E quindi quando la seconda volta viene disattesa e sbagliano, è come fosse la prima, e si riparte. Quello è il perdono. Non che nella testa non ci si ricordano le offese, ci si ricordano. Ma ancora una volta bisogna imparare a perdonare. E quindi il giudizio che abbiamo molto spesso verso gli altri, e in particolar modo anche verso fratelli, e sorelle, che ci giudichiamo se uno canta stando a sedere, uno canta stando in piedi, se uno si veste bene o se uno si veste male. Ne abbiamo parlato anche giovedì, tra l'altro, di questo. Si fece l'esempio che se una persona viene vestita bene in chiesa, perché io ho sentito persone che dicono ci bisogna vestirsi bene perché siamo alla presenza di Dio. Bene, questo è quello che è nella loro testa. Vengono vestiti bene perché danno gloria a Dio, rendono onore a Dio, ai fratelli, la considerano un momento di festa, un momento di gioia, un momento particolare. Si vestano particolarmente bene. Ma venisse uno in tuta, cosa penserebbe quello vestito bene di quello vestito in tuta? Cioè, ma da questo che sciatto, viene in tuta, cioè davanti alla presenza di Dio. E magari quello in tuta pensa, ah che bello, finalmente sono a casa con la mia famiglia, mi sento proprio bene, sto tranquillo, in tuta, perché mi sento proprio in famiglia, mio fratello, mia sorella, sto proprio bene qua. Cosa c'è nel nostro cuore, nella nostra mente? Dobbiamo imparare a giudicare le cose in maniera retta, giusta, secondo giustizia, non secondo apparenza. Lo dice Gesù, mi sembra in Luca. Dice, non giudicate secondo apparenza, ma giudicate secondo giustizia. Perché lui lo dice, Gesù dice questa frase, a coloro che lo accusavano di aver commesso peccato guarendo una persona in giorno di sabato, perché era vietato il giorno di sabato fare determinate cose. Ma Gesù gli dice, ma non giudicate voi secondo l'apparenza. Perché voi, dice, dite di adempiere la legge quando di sabato circoncidete il vostro figlio perché è l'ottavo giorno. Anche qui la legge diceva che l'ottavo giorno doveva essere circonciso il figlio che nasceva. E se capita di sabato voi lo fate. E dite di adempiere la legge. Allora se io guarisco un giorno di sabato, cosa c'è di diverso? È sempre un adempiere una cosa importante. Però giudichiamo secondo le apparenze. Impariamo a giudicare secondo giustizia, non secondo le apparenze. E che cos'è la giustizia di Dio? E qui il terzo aspetto. Abbiamo visto il giudizio, la fede. La giustizia di Dio. Che mi dite della giustizia di Dio? Anche questa è giustizia, perché non è che fa preferenze il Signore. Il Signore ha messo delle regole molto alte, che umanamente non possiamo rispettare nessuno, se siamo onesti, affinché non ci siano quelli bravi e quelli poco bravi. Ha visto, io sono stato bravo, mi sono salvato perché ho rispettato tutto quanto. Te vali poco, t'ha dovuto salvare la grazia di Gesù, ma io non ho bisogno. No, il Signore non fa queste cose. Dice, allora, per evitare distinzioni, facciamo così, che metto delle regole talmente alte che nessuno di voi ci può arrivare. È come se mettessero delle regole al salto in alto. Dice, allora, chi supera l'asta messa a 12 metri, ma senza il salto con l'asta, a piedi, voi dovete correre, saltare e superare l'asta che è apposta a 12 metri. E chi salta a 12 metri? Neanche il trampolino. Però dice, chi ce la fa, a posto vince, sì. E dice, ma nessuno ce la può fare, che regole hanno messo? Sono impossibili da rispettare. Però poi arriva Gesù e ce la fa. Lui salta 12 metri, va di là. E dice, allora, siccome ho vinto io, chi crede che io ho davvero saltato 12 metri, ha vinto anche lui. Sì, no, ma che è impossibile, ma che gara è? Non può funzionare così, non ci credo. Bene, hai perso. Semplice. Ma io ci credo, io credo che quest'uomo ha saltato 12 metri e credo che quello che ha detto è vero. Io ci credo. Bene, allora hai vinto. Ma chi lo stabilisce? È questa regola qui. Ma è quello che è successo davvero. Però invece che saltare in alto, possiamo dire che ha saltato in basso. Perché da Dio che era, si è fatto uomo. E da uomo che era, è morto. Non è un Dio supereroe che arriva e stravince sui nemici, fa distruzione come se fosse Superman che spacca i nemici. No, non è così. Dio è un supereroe strano. Anzi, già chiamarlo Dio, uno che muore, ma insomma, un uomo muore, non muore Dio. Dio è mortale per eccellenza, Dio è Dio, è il massimo. Però quel Dio in cui noi crediamo, quel massimo a cui noi aspiriamo, ha deciso di lasciare tutto questo massimo e diventare minimo. Accanto a noi, insieme a noi, ha vissuto insieme a noi. Come potrebbe giudicarci se non avesse vissuto in mezzo a noi, avesse capito il che si prova? Avete mai sentito i discorsi? Dice, sì, ma se c'è un Dio lassù e quello è lassù, ma noi siamo qua giù, ci sa problemi. Ci sono anche delle canzoni che parlano così. Però non è così. Dio è venuto qua giù, ha vissuto in mezzo a problemi. Sa che vuol dire avere fame? È stato 40 giorni nel deserto senza mangiare. Sa che cosa vuol dire essere abbandonato dagli amici? È rimasto solo mentre moriva. Alla faccia dell'amico si vede nel momento del bisogno. Era solo. Quelli su cui contava di più, Pietro, per esempio, lui ci teneva. Dove c'era Gesù c'era Pietro. A un certo punto Gesù cammina sul mare e c'è Pietro anche lì. Però poi alla croce non c'è Pietro. Anzi, giura di non averlo mai conosciuto. Alla faccia dell'amico. Ma Dio, Gesù lo sa che cosa si prova a essere abbandonati dagli amici, a essere lontani nel momento del bisogno. Gesù lo sa, l'ha provato, ti capisce se vivi queste cose, questa sensazione, o questo periodo, o hai vissuto queste cose, il Signore ti capisce. Il Signore può giudicare. E se ci chiede a volte di perdonare qualcosa che ci fa venire male allo stomaco solo a pensarci di perdonare, però se ce lo dice lui, che sa che vuol dire, forse è perché è la cosa giusta. Ma non tanto per gli altri anche, ma per noi stessi. Ma ora, leggo da Giovanni 6, dice, ma ora vado a colui che mi ha mandato. E nessuno di voi mi domanda dove vai? Qui è Gesù che parla, eh? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità. È utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Qui sta parlando dello Spirito Santo. Il Signore Gesù sta dicendo, io me ne vado ora. Di lì a poco sarebbe stato crocifisso, sarebbe stato ucciso, quindi in croce, risuscitato, una quarantina di giorni e poi salito in cielo. Quindi se ne sarebbe andato di lì a poco. Ma gli dice, non siate tristi, perché è bene che io me ne vada, perché quando me ne sarò andato, verrà a voi il Consolatore. Ma perché è bene che se ne vada? Perché se Gesù fosse qui oggi in carne, se fosse qui, non sarebbe a Prato, non sarebbe a Firenze, non sarebbe da qualche altra parte. Ma invece dice, è bene che io me ne vada, perché una volta che me ne vado, verrà a voi il Consolatore, cioè lo Spirito Santo. Ma lo Spirito è un po', paragoniamolo all'acqua. Prende la forma del recipiente, del contenitore, va ovunque, si espande. Quindi lo Spirito lo avete voi, lo io. Ce l'hanno in America, ce l'hanno in Africa, ce l'hanno in Giappone, in Cina. Ora, in questo istante, Dio è ovunque con il suo Spirito. Quindi è bene che me ne vada, perché verrà a voi il Consolatore. Perché poi ha una funzione, quello di consolarci. Ma ha un'altra funzione. Quando sarà avvenuto, convincerà il mondo quanto al peccato, E questa frase ci piace a noi. Convincerà il mondo quanto al peccato, perché siamo noi che si va a dire alle persone: non si fa così, non ci si comporta così. È così, a Dio non piace, Dio non vuole. Non bestemmiare, non si fa così. Noi quante volte abbiamo questo atteggiamento, magari non così spinto, ma no, non bestemmiare, no, Dio non vuole. No, bisogna credere, no, Dio così è, perché se no poi Dio cosa? Quando sarà avvenuto comincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quello è il peccato. Tutti gli altri peccati che commettiamo è perché non crediamo per bene e veramente in Gesù. Perché se credessimo veramente, pienamente in Cristo, crederemo alle sue parole. E se ci credessimo davvero alle sue parole, e la sua parola dice non mentire, non mentiremmo. Ma insomma, di fronte al datore di lavoro che ti dice ma sei stato te, ma insomma se si può trovare una scappatoia, non è che ci credo tanto che Gesù dice per il mio bene in questo momento non mentire che ti va bene. No, se non mento mi salvo magari da una brontolata o da una lettera di richiamo se mento. Forse è meglio mentire perché non ci crediamo a quello che il Signore ci dice. Il peccato è non credere in Gesù, ma l'abbiamo detto all'inizio, tutti credono. C'è chi crede nella scienza. No, Dio, anche la Margherita Hack, per esempio, era un'astrofisica famosa e lei diceva di essere atea. Dice, io non ho bisogno di credere in un Dio. Io credo nella scienza, credo nella fisica, nelle leggi della natura, credo questo. Ma crede, diceva lei, credo questo. Quindi è fede. Ma ha deciso di indirizzare la sua fede verso la scienza. Chi indirizza la sua fede verso Gesù e crede che è esistito quest'uomo che è proceduto da Dio e che è morto in croce per noi, chi crede questo è salvato. Poi verrà, lo Spirito Santo viene, e quando sarà venuto convincerà il mondo di quanto al peccato, perché non credono in lui, quanto alla giustizia, perché vado al Padre e non mi vedrete più. Che vuol dire? Che Gesù va al Padre e non lo vediamo più, la giustizia, il compimento della giustizia. Dove sta la giustizia nel fatto che non vedremo più Gesù? Ci avete mai riflettuto su questo? Dove sta la giustizia nel fatto che io me ne vado al Padre e non mi vedrete più? Che c'entra con la giustizia? Perché noi la giustizia la consideriamo come qualcosa che arriva a compensazione di un male commesso. È stata fatta giustizia. La legge del taglione, per esempio, ci piace molto per dare il senso di giustizia. Mi hai tagliato una mano, te la taglio anch'io. Giustizia è fatta. Torto a me, torto a te. Così ora siamo pari. No, ma non è questa la giustizia di Dio. La giustizia di Dio sta nel fatto che se ne va al Padre, cioè ha compiuto quello che doveva compiere, ha fatto quello per cui era venuto a fare, se ne va al Padre non lo vediamo più, nel senso che non c'è più bisogno di lui, ha sistemato tutto, ha fatto tutto. La giustizia è solo di crederci ora, se ci credi sei giusto. Il giusto, il santo, non è quello beatificato che dopo la morte viene fatta la beatificazione, dopo diventa santo. I santi siete voi che credete, ora, vivi. Lo dice Gesù, dalla sua parola, dice i santi nel Signore, i santi perché siamo santificati. Non perché siamo santi, ma siamo santi nel senso che siamo stati santificati da Gesù. Che non vuol dire essere perfetti, che non si sbaglia nulla, ma significa che la sua giustizia ci purifica. E anche se sbagliamo, e anche se siamo nell'errore, anche se in qualche modo non siamo come si dovrebbe essere, lo siamo perché Gesù ha detto così. È come, varie volte ho fatto questo esempio, ma è come se venisse la regina o un re e vi dicesse da oggi voi siete vice re e vice regine. Ma io non sono un re, una regina, non so come comportarmi. Non vuol dire, ora si parte col percorso scolastico, si fa la formazione, tu vieni a corte, tu vedi come si fa, tu stai con me, ti insegno, c'è tutta la scuola da fare. E così è con Dio. Voi siete santi. Ora, da qui si comincia. Se credete in me, siete santi. Da qui si comincia e si fa un percorso insieme per migliorarci, per arrivare davvero a quella che è quella chiamata che Dio ci fa, a quell'essere vicere, se il Re ci chiama a quel compito, ci preparerà nel tempo, come al lavoro. Allora, io ti assumo, tu sei tecnico, mi dissero a me. Io nel contratto di lavoro c'avevo che ero tecnico, ma io entravo il primo giorno di lavoro, come fa a essere tecnico? Non ci capisco nulla, non ti preoccupare. 3 mesi su a fare il corso in linea di produzione, poi ti si affianca con qualcuno, tu vai a lavorare fuori con qualcuno, tu guardi come ci si comporta con i clienti, e le macchine tu cominci a metterci la mano insieme a qualcuno che ti guarda e ti aiuta, tu ti fai esperienza, ma nel contratto ero già tecnico. Ma io il tecnico lo so fare, non vuol dire sei tecnico. Sei tecnico, legalmente sei tecnico. C'è la busta paga, c'è il contratto. O quando voi avete iniziato a lavorare sapevate già lavorare. Con Dio è uguale. Voi siete santi. Ora, poi si prepara. Il contratto c'è però, santi. Perché avete creduto in Gesù, a posto. Poi ora, tutto il resto ci si lavora. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più, la giustizia è stata fatta, l'ha fatta Gesù. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Il giudizio di Dio non è su di noi, sugli uomini, o perlomeno lui non vorrebbe giudicare. Ma saremo noi che con la nostra scelta di credere o non credere in Gesù, decideremo se Dio ci giudicherà o meno. Perché la volontà di Dio, il desiderio di Dio, i pensieri di Dio sono giudicare e condannare Satana e salvare l'umanità, tutti. Ma facciamo una piccola considerazione, poi mi avvio alla conclusione. Ne abbiamo parlato anche al corso di battesimo. Quando Dio ha creato tutto quanto, l'universo, tutto, aveva messo una regola, aveva posto un albero in mezzo al giardino e gli aveva detto all'uomo di non mangiare del frutto della conoscenza del bene e del male che è in mezzo al giardino. Ora, io non so voi, ma io la prima cosa che farei, se mi dicano non lo mangiare, dico voglio capire perché, lo mangio subito. Dico, ma perché mi ha detto, ma perché fra tutti proprio questo un vuole? Non mi suona tanto bene, il che ha da nascondere? Perché quello no e gli altri sì? E questo è stato un po' l'atteggiamento di Adamo ed Eva dopo che erano stati tentati da Satana, però. Siamo in un momento bellissimo. Il Signore ha creato tutto. Il Signore ha creato l'universo, ha creato le stelle, ha creato piante, animali, tutto quanto. Poi da ultimo, in questo mega contenitore, in questo grande acquario, ci mette l'uomo. L'uomo, la donna, in questo paradiso terrestre, non c'è bisogno di fare chissà che lavori. Una regola c'era, non mangiare di quell'albero. È un Dio cattivo. È un Dio cattivo perché? Perché vi ha detto di non mangiarlo, perché sa Dio che quando lo mangerete sarete come Lui. E Dio non vuole che voi siate come Lui, perché Dio vi vuole tenere in pugno. Dio vuole tenervi sotto le regole. Lui vuole che voi facciate quello che vuole Lui, non vi vuole liberi. Questo è stato il pensiero insinuato da Satana. E allora Adamo ed Eva hanno preso questo frutto, l'hanno mangiato. E da una regola che c'era, oggi non si sa quanti milioni di regole c'è nel mondo, quello non lo può fare, quello non lo può fare, qui c'è il limite, questo non va bene, così non si fa, non si respira. Era meglio una regola sola. Ma Dio non l'ha dato perché ci voleva controllare, ottenere soggiogati o sottoposti, ma ci voleva dimostrare il suo amore. E vedete, se voi teneste legati i vostri partner, la vostra moglie, il vostro marito, la teneste obbligata o obbligato a stare con voi, perché magari fate leva sul fatto che lui o lei non lavorano, dice, guarda, dipende da me, non ti do più nulla, se te ne vai, è quello. O quelli che ci stanno per i figlioli, no, se no ti levo i figlioli, se te ne vai, i figlioli restano da me. E allora subiscono e stanno lì. È amore questo secondo voi? È una famiglia felice? Ma all'apparenza, guarda che bella famiglia felice, marito, moglie, tutti i figlioli, bellini, vengono, li vedo sempre insieme. E certo, prova ad allontanarti, quello non gli dà spazio, o quella. E allora l'amore vero è lasciare liberi, giusto? Se no come si fa a sapere che l'altro davvero ti ama? Quando ti corrisponde, quando per scelta, per libertà, torna da te e resta con te. E Dio ha fatto questo, ha messo questa regola per dare l'opportunità a tutti di dire se non mi vuoi, quella è la strada, prendi il frutto e io non ti do più noia. E l'uomo ha scelto questo però, ha scelto ok, allora faccio da me, visto che tu mi hai dato la possibilità, la sfrutto subito. L'uomo se n'è andato, ha scelto di fare di testa sua. E allora ci si ritrova che questo Dio, in tutta la Bibbia, questi sono i primi tre capitoli, ma tutto il resto della scrittura della Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è il tentativo di Dio continuo di stare e di riconquistare l'uomo e la donna, di riconquistare l'umanità. Dico, guardate che io non vi voglio male, io vi voglio bene. No, 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 di te non se ne vuol sapere, ma io non voglio il vostro male, io vi do le regole per il vostro bene. E non lo comprendiamo. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato, il giudizio non è per noi, non era per noi. È solo per Satana e per i suoi angeli che hanno deciso di seguirlo, ma non è per noi il giudizio. Il problema però, si torna qui, è la libertà. Il Signore non ti obbliga a stare con Lui. Il Signore non ti obbliga ad andare in paradiso con Lui. Il Signore non ti obbliga a stare insieme, felici, si canta, si gioisce. Non è obbligatorio. È solo se lo vuoi. Ma se lo vuoi, è la vera felicità. Se vuoi stare con il Signore, è veramente la cosa migliore che ti possa capitare in questa vita. E non ci sarà terremoto, non ci sarà morte, non ci sarà situazione che in qualche modo tu non possa dire nella difficoltà, nella paura, nell'ansia, sicuramente queste cose sono umane, ma nel profondo, Signore, io so che tu sei con me e ho scelto la parte che non mi sarà mai tolta, perché se anche morissi, vengo da te e se non muoio, sono con te e comunque vada, non mi è tolto niente, non perdo niente stando con te. Posso perdere la casa, posso perdere la famiglia, posso perdere gli amici, ma tu non ti posso perdere, grazie Dio. Ma è una nostra scelta libera. L'amore di Dio ci spinge a questo, alla nostra libertà e ci chiama a una responsabilità di rispondere a dove direzionare la nostra fede. Vuoi credere o non vuoi credere? È una scelta nostra che Dio ci dà di fare. Però che queste riflessioni, che queste considerazioni, il giudizio, il peccato, la giustizia di Dio, ci accompagnino. Non dico costantemente, ma ogni tanto torniamoci a riflettere su queste cose, perché in questo modo avremo compassione delle persone che non conoscono Dio, le persone che ci sono d'intorno, avremo più pazienza, sapremo come muoverci con un pochino più di amore, non finto, ma vero, perché comprendiamo che come noi siamo liberi, così anche gli altri sono liberi, rispettiamo la libertà di ciascuno. E allora riconosceranno davvero che siamo stati con Gesù dall'amore che abbiamo gli uni per gli altri, come dice la scrittura. Il Signore ci benedica, tutti quanti. Passiamo agli annunci. Allora, ci mandano i saluti Tina dall'America.